la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski per questo spazio di approfondimento del mondo alla radio. Silvia Giovanrosa e Vincenzo Proto ci seguono rispettivamente per la regia e per la parte tecnica. Vi ricordo che il programma può essere scaricato e riascoltato in podcast dalla piattaforma di Vatican News all'indirizzo www.vaticannews.va. Il nostro numero di WhatsApp per inviare messaggi scritti e vocali 335 12 43 722. Il nostro spazio di oggi si apre con il tema degli effetti della pandemia sull'innalzamento della fame nel mondo, un tema che è stato trattato anche al G20 dei ministri degli esteri e dello sviluppo nell'incontro di Matera, che ha prodotto poi una dichiarazione proprio su questi temi. Il numero delle persone denutrite in condizioni di fame acuta è cresciuto enormemente. A questo numero, che era già spaventoso, di 688 milioni nel 2019, si sono aggiunti altri 100 milioni di persone. La cosa più ovviamente grave è che tutto questo rende l'obiettivo fame zero, che era stato stabilito con l'agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030, diventa ovviamente un miraggio assolutamente irraggiungibile. Di qui la necessità ovviamente che i governi adottino delle politiche il più efficaci possibili per arginare questo disastro dell'umanità. Per parlare di questo abbiamo con noi Francesco Petrelli di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi, Petrelli.
Buongiorno, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro ricordo che questa mattina è stato presentato il nuovo rapporto di Oxfam, Il virus della fame si moltiplica, in cui vengono spiegate nel dettaglio, raccontate nel dettaglio, noi faremo cenno a questo anche, delle dinamiche che scatenano e aumentano le crisi alimentari. E poi abbiamo ancora con noi Jean-Léonard Touadi, che è un giornalista consulente della FAO, amico della Radio Vaticana. Grazie per essere nuovamente con noi, Jean-Léonard.
Sì, buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
E Riccardo Moro, Sherpa del Civil 20, e vi abbiamo già raccontato di questa enorme piattaforma della società civile che raggruppa tantissime organizzazioni della società civile nel mondo, proprio per fare da contraltare e da strumento di pressione negli incontri del G20 e a livello di decisori politici. Grazie per essere con noi, Riccardo Moro.
Buongiorno a tutti, un abbraccio anche a Jean-Léonard e a Francesco, oltre che a Stefano.
Grazie, grazie Riccardo. Francesco Petrelli, iniziamo col mettere un po' di puntini sulle i per quanto riguarda quella che è la situazione che Oxfam si trova nuovamente a ribadire con la pubblicazione di questo rapporto, e soprattutto per avere anche seguito da vicino quello che è stato lo sviluppo, diciamo così, l'evoluzione di questi rapporti tra governi nel corso dell'appuntamento di Matera.
Sì, il nostro rapporto viene un anno dopo il primo virus della fame. Non a caso abbiamo utilizzato la parola virus applicandola al tema della fame o della insicurezza alimentare, e abbiamo dato in modo un po' provocatorio il primo elemento, che in questo momento, a causa del virus ma anche a causa di nodi strutturali, di problemi che esistevano prima della pandemia, i dati che lei ha ricordato dei 688 milioni sono del 2019, bene, oggi rischiano di morire per fame 11 persone al minuto se non si interviene presto ed efficacemente, a fronte delle 7 che potrebbero morire a causa del virus, del Covid e delle altre pandemie. È un po' provocatorio, ma è semplicemente per dire che questa è una questione strutturale che assume i caratteri dell'urgenza per gli impatti economici e sociali dovuti alla pandemia. E parliamo di tre acceleratori che corrispondono a tre C. Anzi, in ordine di rilevanza, io direi, la prima non è la C di Covid-19, solo la seconda, la prima è la C di conflitti. 100 milioni di persone in 23 paesi, i cosiddetti hunger, i paesi a più forte crisi, rischiano la fame a causa della guerra, perché la fame viene utilizzata come strumento di guerra. La seconda C è gli effetti sanitari del Covid, per questo i vaccini per tutti sono condizione anche per combattere la fame. E il terzo elemento, che è intrecciato agli altri due, è quello dei cambiamenti, anzi degli stravolgimenti climatici, come dice il nostro ministro degli esteri, che stanno producendo fra carestie, inondazioni, una moltiplicazione dell'effetto. Ma attenzione! Sono gli impatti economici e sociali prodotti dalla pandemia per 4 miliardi di lavoratori che vivono di lavoro informale.
Adesso affrontiamo anche il discorso del lavoro, Petrelli, non mettiamo troppa carne al fuoco. Quello che ha detto è già assolutamente importante e evoca in tutti noi delle immagini molto chiare, perché la fame utilizzata come arma di guerra, come arma per contrastare la controparte nei conflitti, la carestia, lo stravolgimento climatico, sono tutte cose che noi abbiamo ben presenti. Pensiamo soltanto a quello che avviene in Etiopia in questi ultimi, quello che è avvenuto in questi ultimi 9 mesi, e abbiamo il quadro, una storia completa che ci racconta proprio lo sviluppo della fame lungo questa direttrice, il conflitto nel Tigray, che noi abbiamo seguito molto bene con la nostra trasmissione proprio fin dalle prime battute, che rispecchia esattamente quello che c'è scritto nel rapporto. Quindi possiamo dare tranquillamente un volto e un luogo almeno come riferimento. Ma questo si ripete in tante altre parti del mondo e il rapporto di Oxfam lo spiega bene analizzando varie situazioni di crisi sulle quali arriveremo. Jean-Léonard Touadi, giornalista e consulente della FAO. Se Jean-Léonard Touadi è una persona che conosce nel dettaglio e come esponente dei media e come giornalista l'evoluzione di determinate crisi, si trova anche ad operare in un contesto, con contesto di intervento internazionale, di organizzazione internazionale per il contrasto della fame, dal punto di vista privilegiato di osservazione della FAO, quali sembrano essere le ripercussioni, diciamo così, su chi prende le decisioni di fronte a questi dati? C'è una sensibilità o, come al solito, vengono, diciamo così, un po' ignorate queste statistiche, prese come dei numeri sterili da parte di chi fa politica a alti livelli?
Sì, grazie. Io direi questo, che confermo, tra pochi giorni la FAO pubblicherà il suo rapporto annuale sulla situazione alimentare nel mondo e come dire, gli scenari che si stanno prevedendo sono quelli che venivano anticipati poco fa da Francesco Petrelli. Certo, queste statistiche escono ogni anno. Sono strumenti a disposizione degli stati per poter prendere conoscenza in maniera la più esatta possibile degli scenari, non solo quantitativi ma anche qualitativi. Si parlava per esempio dei sistemi alimentari che sono stati totalmente sconvolti a causa della pandemia. Si parlava appunto dei conflitti e si parlava dei cambiamenti climatici. Qual è il vero problema? Mi chiedevi se da queste statistiche poi esce fuori una azione concreta da parte degli Stati membri. E qui è il problema. Qui è il problema dell'ONU, della FAO, ma anche il problema del G20 di cui si parlava prima. Il carattere intergovernativo di questi organismi fanno sì che la decisione, la volontà politica alla fine appartiene agli stati singoli, che in base alle statistiche, agli scenari che vengono proposti, in base anche agli strumenti possibili di azioni che vengono proposti, devono determinarsi a trovare le risorse, ad agire, all'azione. Il problema è come e quando si salta da quelli che sono la descrizione dei scenari, i proclami politici, anche questi di Matera alcuni giorni fa, all'azione. E azione vuol dire allocazione di risorse, azione vuol dire anche sulla media e la lunga scadenza un cambio di prospettiva nella idea di sviluppo che abbiamo portato avanti fino a poco fa. E lì abbiamo l'ostacolo maggiore, proprio perché questi organismi non hanno potere decisionale, alla fine sono gli stati, a cominciare da quelli più potenti e più ricchi, che devono capire che se non si affrontano questi nodi nello scenario globale nel quale noi ci troviamo e nelle interconnessioni che abbiamo, nessuno sarà stabile, nessuno sarà ricco, nessuno sarà prospero, nessuno potrà, diciamo, ritagliarsi un'isola nel quale godersi la sua ricchezza di fronte a un mondo che sta crollando.
Possiamo dire che le ricadute riguarderanno tutti, e non solo da un punto di vista economico, di economia, diciamo così, internazionale, ma ricadranno anche nel nostro quotidiano. Questo è forse il messaggio più importante da far passare alla opinione pubblica, alla popolazione civile, alla società civile. E questo ci porta a chiedere a Riccardo Moro, che è sherpa del Civil 20, una riflessione. E mentre Jean-Léonard Touadi parlava e fondamentalmente ci spiegava quelle che sono, diciamo così, le ragioni della alla base dell'inazione dei governi nel contrastare situazioni di emergenza globali, a me verrebbe in mente di fare una domanda, forse in maniera molto semplicistica, ma mi sembra che colga nel segno. Possiamo dire che fondamentalmente a livello di governi non si fa niente, perché chi ha il potere non soffre mai la fame?
Forse è un po' ingenerosa, forse è eccessiva questa affermazione. Noi in realtà abbiamo anche assistito a governi membri del G20, visto che adesso stiamo tenendo un attimo il punto d'osservazione su questa dimensione, avere anche degli impegni molto seri, e mi riferisco ad esempio alla stagione del progetto Fome Zero di Lula in Brasile. Ci sono stati in passato delle stagioni di impegno su questo. È vero che, sì, forse un po' provocatoriamente possiamo dire che questo non è comunque al primo posto, però forse non è solo una questione di governi. Adesso non vorrei scadere nella chiacchiera da bar, ma il fatturato della produzione di alimenti per animali domestici è internazionale, è largamente e mostruosamente superiore alla dimensione dell'impegno finanziario che c'è per lottare alla fame nel mondo. E questo è un problema di sensibilità che allora c'è proprio nelle nostre società. Noi abbiamo avuto un trend di riduzione della malnutrizione nel pianeta dopo il 2000, con il quale abbiamo visto davvero dei progressi. Dopo il 2008 abbiamo visto che invece nell'ultima decade questo numero sta aumentando, e non in ragione di numero assoluto e non in ragione di un aumento demografico, sta aumentando più velocemente dell'aumento demografico. Allora qui vale un'esigenza di impegno, un po' come diceva Jean-Léonard prima.
Questo impegno però come si concretizza a livello di società civile? Perché è vero, ci sono tante organizzazioni che cercano di essere pungolo per chi prende le decisioni, per chi gestisce la politica, per chi entra nel gioco della politica a livello globale, ma dal basso ci si sente sempre molto impotenti.
Sì, ma allora io direi questo, facciamo due discorsi. Uno è il discorso di scenario. Viviamo società estremamente complesse, a maggior ragione, cioè questa complessità è ancora più intensa a livello globale, è difficile, è oggettivamente difficile riuscire a concentrare uno sforzo che diventi efficace, che riesca a tenere insieme, come è necessario per avere delle politiche efficaci, i diversi pezzi istituzionali e i diversi attori che sono in gioco. Questo non è solo una cattiva volontà, una mancanza di volontà politica, è anche proprio dovuto alla complessità. A questo si aggiunge una mancanza di volontà politica che in troppi casi esiste, e su questo bisogna essere molto, molto, molto severi. E la domanda che di prima, chi non soffre la fame poi non si impegna, è una domanda, ripeto, provocatoria, però sì, insomma, rivela un'attenzione che è inadeguata, e non ci sono altre parole, inadeguata, e questo è un giudizio in realtà eticamente fortissimo, perché quando qualcuno muore di fame, quando il cibo c'è, è uno scandalo. Detto questo, come ci si può muovere? In termini proprio così di linee di impegno, da un lato è già stato citato il tema delle risorse, è necessario un impegno in termini di risorse e di risorse pubbliche. Noi abbiamo letto la dichiarazione di Matera che è stata pubblicata dal G20 una decina di giorni fa, e si parla di importanza di risorse pubbliche che catalizzino risorse private e del ruolo che potrebbe essere finanziariamente giocato dai privati. Noi abbiamo qualche punto interrogativo su questa efficacia. Troppo spesso è capitato che risorse private sono andate a rafforzare dei percorsi che non avevano poi molto a che vedere con il bene comune. Abbiamo bisogno di un forte, robusto impegno finanziario pubblico. Secondo, c'è il tema delle regole e dei diritti. Quanto più noi chiediamo anche ai paesi del G20, che sono magari istituzionalmente in diversi casi, non in tutti, in una condizione relativamente avanzata di rispetto dei diritti, di attenzione alle legislazioni interne sulle regole del gioco per la vita delle imprese, abbiamo bisogno di chiedere che gli attori di questi paesi, a tutti i membri della catena globale del valore, a tutti i loro fornitori, impongano il rispetto dei diritti umani. C'è il tema del business in human rights, una convenzione delle Nazioni Unite che è tuttora, la cui firma è tuttora disattesa.
Riccardo Moro, la interrompo su questo un istante, perché volevo sentire anche il parere di Francesco Petrelli su una cosa che lei ha detto relativo alle risorse, magari in maniera un po' più sintetica, però Petrelli, risorse, quando si parla di contributo di risorse private a quelle pubbliche, questa commistione un po' pericolosa. Il primo collegamento che si fa è anche quello sui profitti enormi che sono stati realizzati sulla questione dei vaccini. I vaccini sono un punto chiave, sono diventati almeno un punto chiave nella lotta alla fame nel mondo, eppure di liberalizzazione dei brevetti, liberalizzazione e distribuzione ampia dei vaccini, insomma, non se ne parla. La parte povera del mondo è ancora dimenticata da questo punto di vista.
Sì, questo della proprietà intellettuale, che peraltro è un passaggio per noi essenziale, ma non è l'unico, perché poi si tratta di mettere in condizione di produrre, di distribuirli e di garantirli secondo il principio che se tutti non saremo al sicuro, nessuno è al sicuro. Ma questo tipo di problema è proprio dentro, noi siamo in dialogo con le istituzioni e riteniamo che sia un fatto importante, lo abbiamo enfatizzato, noi siamo membri del Civil 20 ovviamente come Oxfam, che è importante che per la prima volta i 20 paesi che rappresentano l'80% dell'economia del mondo dessero attenzione al tema della insicurezza alimentare e della fame, benissimo. Dopodiché anche la dichiarazione di Matera ha tutta una serie di elementi importanti messi in agenda, manca poi però il gap fra il dire e il fare, è importante che ne discutano, ma poi questo è il punto debole, vale per i vaccini, vale per il tema della fame, ma vale soprattutto se è vero che vogliamo ricostruire il mondo in un modo diverso dopo lo shock della pandemia e le sue lezioni, allora bisogna rimettere in connessione e in coerenza il tema della sicurezza alimentare, il tema del cessate il fuoco globale, che perché quella è una questione importante che il segretario delle Nazioni Unite sta chiedendo come condizione per far fronte al problema della fame e delle crisi alimentari, anche di conseguenza, no? Abbiamo detto la fame è un'arma di guerra. Allora la connessione di questi nessi e la coerenza nelle scelte che ragionevolmente, non dall'oggi al domani, ma presto bisogna mettere in campo per dare concretezza a quell'idea di ricostruire in modo nuovo, diverso da prima, mi pare sia anche il messaggio del G20.
Grazie Francesco Petrelli. Gian Leonardo dice, e avviamo a conclusione, abbiamo ancora una manciata di minuti. Abbiamo parlato molto con Riccardo Moro di quello che può essere il ruolo della società civile, e anche Francesco Petrelli ha toccato questo punto. Io vorrei fare una domanda proprio a qualcuno che vive dentro le organizzazioni internazionali in questo momento e che ha una visione globale, e la domanda è: come si fa a avvicinare la società civile, come si fa a avvicinare i cittadini a queste grandi organizzazioni che vengono percepite sempre di più come un qualcosa di distante, di cui non si riesce a avere, diciamo così, la comprensione della concretezza del loro lavoro. Quindi come fare per far comprendere quello che la FAO fa e quanto è importante questo, ad esempio, questo avvicinare le organizzazioni e i meccanismi, i risultati del loro lavoro ai cittadini, a farglielo comprendere.
Sì, allora io direi che per rispondere a questa domanda bisognerebbe percorrere uno qualsiasi dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, nel mio caso dei paesi africani, per renderci conto che queste organizzazioni, questi organismi che hanno dei difetti, delle imperfezioni, che vanno assolutamente aspramente criticate, rappresentano per alcune popolazioni del mondo l'unico legame con il mondo. Perché che cosa avviene? Che queste popolazioni sono soli di fronte ai loro problemi, ma sono anche a volte soli di fronte ai loro stessi governi. E allora queste sigle, che qui magari non hanno l'importanza che dovrebbero avere, perché comunque rappresentano l'unica opportunità che abbiamo di costruire risposte globali in maniera democratica, cioè da Trinidad e Tobago agli Stati Uniti, riescono ad avere un foro dove poter disquisire. Se si va in questi paesi si può toccare con mano che con le imperfezioni, con magari una macchina lenta, con gli sprechi che ci sono, questi organismi rappresentano a volte, insieme a tutta la galassia delle ONG, l'unico legame, l'unica risposta che in quel momento di emergenza o di progettualità a media scadenza hanno l'unico legame con il mondo per avere una risposta. Per questo vanno rafforzate, e li critichiamo proprio perché sentiamo che in termini di globalizzazione questi organismi rafforzati devono ritrovare il loro ruolo.
Grazie, grazie davvero Gian Leonardo Adi, un ottimo punto. Io ringrazio anche Francesco Petrelli e Riccardo Moro, grazie soprattutto per averci in un certo senso rassicurato anche sul fatto che effettivamente, e nonostante anche le domande provocatorie che io magari vi ho posto, qualcosa si sta muovendo, si può fare certamente di più, si deve fare certamente più in fretta.
Stefano, è possibile fare un flash brevissimo?
Prego.
A partire dai più piccoli, pensiamo all'esperienza italiana con la Coldiretti e le cooperative del mondo agricolo, è possibile costruire ricchezza e un sistema alimentare che tiene. E la seconda è che se non si gestisce il mercato finanziario internazionale, oggi i prezzi dipendono dalle speculazioni finanziarie, dai derivati, noi avremo sempre un sistema vulnerabile. È possibile costruire qualcosa a partire dai più vulnerabili, quelli di cui parlava Jean Leonard ora, e se però regoliamo anche il mercato finanziario internazionale, dove ci sono interessi potentissimi, e che sì, questi creano un ostacolo a un sistema alimentare sostenibile.
Grazie, grazie davvero Riccardo Moro per questa importante puntualizzazione. Io devo chiudere il nostro collegamento, vi ricordo che la puntata è scaricabile in podcast dalla piattaforma di vaticannews.va e ovviamente ci potete mandare i vostri commenti sul 335 12 43 722 con messaggio anche vocale. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Da Stefano Leszczynski un cordiale saluto. Thank you.